partendo dalla specializzazione delle nostre attività conoscitive, creative, eccetera, eccetera, pensiamo che gli esperti dell'arte siano gli artisti, gli esperti ovviamente del lavoro siano gli economisti e gli esperti della conoscenza siano gli scienziati. E questo non è che si debba smentire. Però siamo arrivati qui, non siamo partiti così. Questo è il punto vero. La necessità, che io credo in filosofia è sempre importantissima, di fare coraggiosamente dei passi molto indietro per prendere la prospettiva giusta e capire come le cose poi sono diventate così come sono diventate. Certamente la questione della specializzazione del sapere è un tratto caratteristico della civiltà, lo diceva Marx. Diceva, da quando la divisione del lavoro ha preso piede e sempre più piede, è cominciata quella che siamo soliti chiamare civiltà. Ma non si nascondeva che questi vantaggi, diciamo così, enormi, che dipendono dall'aver diviso i lavori, no, in varie competenze, non si nascondeva gli aspetti negativi. E gli aspetti negativi sono cresciuti nel tempo. Sono diventati imponenti, sono diventati sotto gli occhi di tutti. Vi leggo l'inizio di una frase, non tutta perché è troppo lunga, di Alberto Savinio, che è di parecchi anni fa, che diceva: oggi non c'è possibilità di enciclopedia, oggi non c'è possibilità di sapere tutto, oggi non c'è possibilità di una scienza circolare, di una scienza conchiusa, oggi non c'è omogeneità di cognizioni, oggi non c'è affinità spirituale fra le cognizioni, oggi non c'è comune tendenza delle conoscenze. Questa è la ragione di quella crisi della civiltà, denunciata prima da Spengler, poi da Heutzinger, e che crea un disequilibrio grave. È un disequilibrio grave, cioè siamo bravissimi ognuno nel suo particolare ambito di interesse, siamo poveri di visioni di insieme. E la filosofia naturalmente è una visione particolare che ha il problema della visione di insieme. È una questione grave perché la mancanza del senso del sapere, non dei saperi, ma del sapere, e voi sapete bene che siamo nati di lì, eh? Siamo nati da un uomo che andava in giro a dire: non mi interessa di sapere come fa il tessitore, mi interessa il sapere. Il tessitore è un esempio. Ma il sapere che cos'è? Ecco, una situazione come questa, che noi viviamo ovviamente alla massima concentrazione e dispersione, crea poi i problemi di senso della politica, crea i problemi di senso dell'etica. Crea quindi un grande arricchimento locale, idiomi, straordinari idiomi, ma manca completamente la coscienza della comunità, o non sappiamo farla funzionare, insomma, questa efficienza. Ora, come si compone l'unità dei saperi? Che cos'è l'unità dei saperi? Vedete, è un problema antichissimo questo, se lo poneva già Aristotele, ma vorrei dire, diventa esplosivo da 2 secoli in qua, diciamo dall'età post-kantiana. Ancora Kant poteva essere uno che sapeva la fisica, che sapeva l'ottica, che sapeva la filosofia, che insegnava geografia, che sapeva la storia. Ecco, oggi una cosa del genere è impensabile. E giustamente anche impensabile, no? Perché sarebbe dilettantistico che io mi mettessi a insegnare geografia. Cosa ne so io della geografia? Sì, qualcosina così. Però nello stesso tempo io e il geografo non abbiamo una lingua comune, non abbiamo un sapere comune, non abbiamo una cultura comune che si nutre delle differenze senza negare l'unità. Ecco, questo si è perduto dall'età, diciamo, post-kantiana. È tuttora il problema non risolto della cultura occidentale, almeno, eh? Se poi pensiamo che ce ne sono molte altre, io direi il problema si aggrava. La questione, per arrivare in fretta al nocciolo, perché appunto il tempo è un po' ristretto per noi, io credo che la questione centrale, principale, fondamentale, stia nel fatto che a noi manca una nozione adeguata di strumento. Voi direte come? Sì, a noi manca una chiara visione di che cos'è uno strumento. ricordo la parola ovviamente aristotelica, l'organo, no? Lo strumento come metodo. Che cos'è uno strumento? Allora, partiamo dalla tesi paradossale che ho enunciato all'inizio: arte, lavoro, conoscenza sono la stessa cosa, sono qualcosa di omogeneo. Si potrebbe citare un famoso motto evangelico: i gigli del campo non filano e non tessono, no? Gli uccelli del cielo non lavorano, invece l'uomo sì. L'uomo lavora, è la punizione di Adamo, se si tratta di una punizione. L'uomo lavora, ma voi credete che noi sappiamo che cos'è il lavoro? O voi credete che possiamo chiederlo ad un economista, come ricordavo prima? Certo che possiamo farlo. Ma l'economista ci parlerà del lavoro da un certo momento in avanti, ma non come è nato il lavoro, non che cosa è il lavoro, non in che cosa consiste quell'attività che soltanto l'essere umano, non i gigli del campo, appunto, svolge. E allora con coraggio, perché la filosofia esige coraggio, proviamo a dire noi che cos'è lavoro. Adesso io faccio, come dire, lo smargiasso, ma è chiaro che ci ho lavorato molto per poter poi arrivare qui a spacciare rapidamente delle definizioni. Bene, io credo che si possa intendersi bene e comprendere bene che cosa è lavoro se lavoro è un'attività strumentale, lo strumento, che produce resti artificiali, artefatti. Solo l'essere vivente che è capace di questo, usare strumenti e lasciare resti artificiali, solo questo individuo si può dire che lavori. E sapete, è una cosa in cammino da milioni di anni, prima di arrivare a noi e di caratterizzare noi. Dicevo prima, conviene fare un passo indietro. Che cos'è uno strumento? Come nasce lo strumento? Ma lo strumento nasce milioni di anni fa, almeno due. Almeno due, perché i nostri scienziati ci spiegano che gli ominidi, ancora non c'era il genere Homo, già si procuravano strumenti di pietra, già lavoravano in qualche modo la pietra. E questo è il punto fondamentale, che questa produzione di oggetti, di cose, di strumenti e questi resti sono ciò che caratterizza l'animale che lavora. L'animale che in tutto e per tutto, attenzione, non il soggetto ma il prodotto del suo lavoro. Questo è un altro punto, avremo 4-5 punti di svolta questa sera, no? Che io posso solo indicare e affidare alla vostra riflessione, che sono scandalosamente in contrasto con l'opinione più diffusa. Non è l'uomo il soggetto del lavoro, non c'è l'uomo che poi lavora. Il contrario. L'uomo è il prodotto del lavoro, è il prodotto del suo lavoro. E diventa uomo lavorando, non è che uomo e poi lavora e poi inventa il lavoro e poi inventa lo strumento, niente del genere. Non è mai esistito un uomo naturale, ecco un altro punto. Quando si parla di simbionte, si sente in giro parlare di simbionte, cioè l'uomo più gli strumenti, mai esistita una cosa del genere. Questa sta solo nelle fantasie molto così, molto astratte. L'uomo dall'inizio è uomo perché strumentalmente dotato. E un punto, vorrei ricordarlo molto rapidamente, sarebbe bello passarci attraverso. Il grande Heidegger, al quale dobbiamo tutti tantissimo, uno dei più grandi pensatori del Novecento, nel saggio del 53 sulla questione della tecnica, che chi conosce queste cose ricorda benissimo, e ha una posizione inaccettabile, assolutamente inaccettabile. Ripeto rapidamente alcune battute dell'inizio di questo famoso e formidabile saggio. Dice Heidegger, sia che noi, come dire, adoriamo la tecnica, sia che noi malediamo la tecnica, siamo incatenati a essa, siamo catturati da essa. La vera questione è di trovare un giusto rapporto con la tecnica. No! Le cose non stanno così. Non c'è l'uomo, poi la tecnica, e poi dobbiamo trovare il giusto rapporto. Questa visione umanistico, spiritualistica, non so come definirla, è assolutamente inaccettabile, non ci porta da nessuna parte, non ci fa vedere nulla, non ci fa comprendere niente. Dobbiamo partire in tutt'altro modo, cioè dobbiamo partire, lo ribadisco, dallo strumento. Dobbiamo partire dallo strumento per arrivare all'uomo e non dall'uomo per arrivare allo strumento. Come arrivare allo strumento? Come dire in poche battute quello che per me è stato un lunghissimo lavoro. Ma lo strumento, evidentemente, nasce all'interno della vita, del vivente. Prima citavo gli ominidi, poi dicevo l'uomo nel genere homo. Quindi dobbiamo partire in ogni caso dal vivente, dalla vita, dal soma, dal corpo vivente. Ma che cos'è un corpo vivente? Beh, un corpo vivente è un corpo che svolge un'attività, che è attivo anche quando dorme, insomma, no? Che è strutturalmente un corpo in azione. Ma voi vedete, se diciamo corpo in azione, abbiamo già evocato il suo contrario, il corpo in una inazione. L'attività e la passività sono le fondamentali esperienze che ogni corpo vivente, dal più piccolo al nostro corpo, eccetera, deve fare, non può non fare. Ecco, la filosofia tedesca ha la fortuna di usare una terminologia che noi non abbiamo. Parla di corpo vivo con la parola Leib e parla di corpo cosa con la parola Körper. Corpo vivente, corpo cosa, ma io sono sempre corpo vivente, corpo cosa, sono corpo vivente perché afferro questo oggetto, ma immediatamente questo oggetto segna il mio limite, segna la mia passività, segna il fatto che io mi scontro con il mondo circostante, che il mondo circostante mi delimita in ogni attività. Il vivente è colui che sta su questa soglia, il vivente, ogni vivente sta sulla soglia strutturale per cui è attivo, ma proprio perché è attivo si scontra con la passività del mondo, con la necessità del mondo che lo circonda. In questo modo ogni corpo vivente, credo di poter procedere rapidamente qui, ogni corpo vivente è intelligente, no? Sa fare quello che sa fare, sa come mettersela con questo mondo che lo limita, che lo rende cosa, che lo rende oggetto. Certamente se è vivente vuol dire che ha in qualche modo risolto la sua battaglia, è ancora qui, ce l'ha fatta stare su questa soglia ambigua. Quindi è intelligente, sa cosa fare nel mondo, sa come fare nel mondo. Non sa che cosa fa però, sa fare, ma non ha il sapere di che cosa fa. E per arrivare a questo ci vogliono le tre cose che danno il titolo a questa conversazione: lavoro, arte e conoscenza. E tutte e tre sono concentrate in quello che io chiamo lo strumento, che nessun animale ha, anche se sembra il contrario. Allora, cerchiamo di comprendere che cosa fa lo strumento. Io faccio sempre un esempio molto semplice, che è quello del bastone. Immaginate un bastone come prolungamento del braccio. Allora subito vediamo una prima cosa. Lo strumento è qualcosa di fuori del corpo, no? Esosomatico. Non è qualcosa che il vivente ha già nella sua struttura vivente. No, è qualcosa che si aggiunge dall'esterno. Supponiamo che un nostro antenato strappi il ramo di un albero per farsene un bastone. Ecco, è qui che bisogna guardare tanto, attentamente, con molta, molta cura, con molta pazienza. Allora, che cos'è questo ramo bastone? Anzitutto, che cosa non è? Non è braccio. Sì, è prolungamento del braccio, ma lui è inerte. Non ha arte, la parola arte vuol dire questo, vuol dire qualcosa che si muove, qualcosa che danza più propriamente. Ecco, il bastone non danza. Per danzare devo farlo danzare io. È l'inerzia della cosa che prolunga il braccio, ma non è il braccio. Io lo posso perdere, lo devo raggiungere, il corpo ce l'ho sempre qui. Ma c'è una seconda cosa. che il bastone non è, cioè non è più l'albero. Il bastone non è l'albero, non è più il vivente esterno al vivente che lo oppone. È in questa inerzia intermedia che a prima vista in questi due non sembra povertà, no, è grandissima ricchezza. Quando un animale intelligente ha cominciato a poter usare il mondo così, a prendere pezzi di mondo e a usarli come intermediari, sono accadute cose straordinarie. La prima cosa che è accaduta è che ha visto riflesso nello strumento la sua azione, l'azione del braccio. È lo strumento che mi insegna che cos'è un braccio, capite? Perché io dico non si deve partire dall'uomo, ma si deve partire dallo strumento, e lo strumento il maestro, è lui. Prima io col braccio faccio tutto quello che spontaneamente so fare con un braccio. Sono il vivente che sa come si fa. Ma adesso il bastone, che ha un'inerzia, capite? Mi pone una negatività. Lo posso manovrare in un certo modo, ma in un certo altro no. Per farlo devo adattare il mio braccio alla sua inerzia, all'inerzia del mondo che lui mi rappresenta, no? E allora io devo imparare dal bastone, o posso imparare dal bastone per riflessione, che io, anzitutto, sono potenzialmente un bastone, sono Leib Körper, sono corpo vivente, corpo cosa. Marx fa un esempio meraviglioso nei manoscritti del 44, no? Il contadino che col suo corpo preme sulla zappa, dove premendo si rende conto che il suo corpo diventa una cosa come la zappa. Ma solo diventando una cosa come la zappa può scavare la terra, rompere l'opposizione della terra. Ma sino a un certo punto, perché la zappa è un legno, è una costruzione che richiama le materie di cui è fatto il mondo, le quali mi impongono una loro logica, una loro legge. Se riflettete su quello che stiamo dicendo, non è evidente che questo è lavoro, e che il lavoro è un'arte, e che è un'arte strumentale, e che di qui nascono tutte le conoscenze umane, tutte le arti, tutte, per lo sviluppo della civiltà, certamente, ma tutte sono concentrate lì, in questo miracolo dello strumento che opera come un medio, e che operando come un medio educa la mia azione. Io comincio a capire com'è fatto il mondo, quanto il mondo è bastonabile, quanto il mondo non è bastonabile. Qui faccio l'esperienza della oggettività del mondo, perché ce l'ho nello strumento. Lo strumento non è fatto come il mio braccio, che entro certi limiti muovo a mio talento. E no, lui ha la sua inerzia e io devo adattarmi alla sua inerzia. E questa è l'inerzia di tutto il mondo che mi circonda, entro la quale soltanto con un lavoro, cioè con la produzione di strumenti che lasciano resti sociali, diciamo così, solo per questa via io mi umanizzo, non sono più un semplice vivente, mi umanizzo. Perché vedete, quando arriviamo a strumenti di questo genere, allora il bastone del nostro esempio è una cosa sociale e i resti sono universali, cioè tutti noi della comunità, osservando il bastone, osservando colui che lo usa, impariamo. Cominciamo ad avere una cultura del bastone. Badate che non sto scherzando, ci sono studi sui boscimani, questa popolazione africana antichissima. Quello che i boscimani riescono a fare con un bastone è inenarrabile, no? Però certamente ha i suoi limiti, non può andare oltre. Attenzione, sin qui noi abbiamo descritto in realtà l'Homo habilis. Non abbiamo ancora descritto l'Homo sapiens. Abbiamo descritto, cioè, un vivente che in certo modo lavora, perché si serve di strumenti, elabora strumenti per lo più litici, ma non soltanto. Ma soprattutto, cosa importantissima, cosa che dirime molti dubbi che penso qualcuno di voi abbia, cosa importantissima, crea un patrimonio di strumenti, crea un corredo di strumenti. Questo nessun animale l'ha mai fatto, lo fa. È vero, lo scimpanzé è bravissimo a usare il bastone, Se glielo mettete, sono esempi famosi, sono sperimentazioni già degli anni 30 del Novecento. Se gli mettete nella gabbia dei bastoni e in cima delle banane che non può raggiungere saltando, prima o poi uno di loro scopre che il bastone potrebbe essere un buon sistema per raggiungere la banana. Ma quando ha raggiunto la banana, la sua unica preoccupazione è di mangiare la banana. Il bastone è perduto. Anzi, vogliamo dire meglio, il bastone non l'ha mai avuto, l'ha usato, ma non sapeva che cosa usava e quindi non aveva un corredo di cose da tenere, da dire questa la metto lì perché mi serve anche domani. No, questo nessun animale può arrivare a fare questo. Mentre l'Homo habilis, sì, l'Homo habilis ha già costruito una cultura sociale nella quale ci sono i mezzi e strumenti che sono appannaggio di tutti, che sono alla portata di tutti, che tutti devono apprendere per il bene della comunità, per la sopravvivenza, come si dice, eccetera, eccetera. Ma non siamo ancora all'Homo sapiens. Che cosa manca? Manca lo strumento degli strumenti. Lo strumento attraverso il quale noi possiamo ragionare di strumenti, possiamo fare il discorso che stiamo facendo adesso. Lo strumento regio, lo strumento principe, chiamatelo come volete, lo strumento esosomatico per eccellenza, e qui siamo di nuovo su un punto delicato, lo strumento esosomatico per eccellenza, perché come voi avrete forse intuito, io sto parlando del linguaggio. Soltanto l'animale che ha quello strumento che è il linguaggio, allora propriamente lavora e ha l'arte della conoscenza, solo allora ha un sapere e anzi ha il sapere. Certamente bisogna guardarlo questo strumento che chiamiamo così rapidamente linguaggio, anche qui dobbiamo fare molti passi indietro. L'ultima persona da consultare in proposito è il linguista. I filosofi sono un po' impertinenti, dovete perdonare. Non è che il linguista non mi direbbe delle cose meravigliose sul suo oggetto di scienza, ma mi parla del linguaggio degli ultimi 20.000 anni. Io parlo del linguaggio di 300.000 anni. E 300.000 anni fa non si parlava come Demostene. No, no, chissà come si parlava. Certamente la parola era lì. In unità con tutta l'azione del corpo vivente, della sua intelligenza, dei suoi strumenti. Siamo noi che appunto abbiamo separato le cose per analizzarle meglio, per possederne meglio lo sviluppo, ma dell'origine non sappiamo niente. Ci dimentichiamo dell'origine, ci dimentichiamo che il linguaggio iniziale, come il nostro grandissimo Vico aveva intuito, è il linguaggio del corpo. È il corpo che parla, è il viso, sono gli sguardi e poi certo anche la bocca, le mani, perché noi non avremmo mai potuto parlare se non ci fossimo sollevati, diventando bipedi, come diceva Platone, no? Diventando bipedi perché abbiamo liberato le mani, abbiamo liberato la bocca e allora abbiamo potuto cominciare a dare espressione articolata ai suoni che noi siamo in grado di emettere e che naturalmente non erano certamente già così, eh? Non è che un essere umano di 200.000 anni fa che parlava, ne abbiamo certezza scientifica, parlava così, parlava una lingua articolata così, è quasi inimmaginabile, direi inimmaginabile, e però lì sono le radici prime attraverso le quali accade questo come col bastone, capite? Capite l'importanza di capire cos'è uno strumento? Accade come col bastone, così come il bastone è là fuori, ma mi torna indietro nell'uso che io ne faccio e mi rende capace di bastonare, soggetto che ha un'abilità nuova, culturale, strumentale, che prima non aveva, ma badate, la parola fa lo stesso. L'essere umano si esprime, salta, canta, ride, danza, canta. Originariamente canta e danza e non divide le due cose. E questa cosa accade là fuori, no? Accade là fuori per tutti. Anzi, diventa per tutti nella misura in cui coglie l'attenzione di tutti. E cogliendo l'attenzione di tutti crea il cerchio della parola, il cerchio magico della parola, il cerchio che ci ha partorito, capite? Come partorisce ogni giorno i bambini che nascono così, che lì fuori c'è il cerchio della parola, la loro che torna indietro, quella degli adulti che rispondono. All'origine c'è un progressivo diventare dentro quel che accade fuori. Cosa accade fuori? Che io grido, grido e tu mi rispondi, ti giri e gridi e gridi. E poi un po' alla volta questo grido significa bisogna scappare perché c'è un animale pericoloso. E allora capite questo bastone della parola che sta là fuori, che risuona là per tutti, perché soltanto là sta la parola, capite? Non qua. Là sta la parola, non è che se noi apriamo il cervello troviamo le parole, troviamo un corpo che ha imparato a parlare, che è un'altra cosa. Allora là accade la bastonatura verbale originaria, che tutti rispondiamo nello stesso modo. Attenzione, ci sono gli elefanti pericolosi. E allora tutti si organizzano. E allora ecco che lo strumento verbale finalmente mi insegna qualcosa di importantissimo, mi insegna anzitutto che cosa è la cosa, che cosa è il bastone, che cosa è l'elefante, che cosa è la caverna, che cosa sei tu, che cosa sono io. Si crea qui l'intersoggettività comunitaria. E la parola svolge un lavoro analitico straordinario. Prima, quando io usavo il bastone, io ho strappato il ramo, tutto bravo, poi l'ho tagliato, insomma, sono un homo habilis. E lo uso bene, sto bastone, mi procuro il cibo. Ma non ne so nulla, cioè questa azione è in una unità assolutamente confusa per me. È un'unità pratica, un'unità operativa, io ci so fare. Ci so fare, ma non so che cosa faccio, non so che c'è un bastone, non so che c'è una mano, non so che c'è un braccio. Questo è il linguaggio che me lo insegna, passo passo, crea questo lavoro meraviglioso, crea questo tesoro delle parole, tesoro delle espressioni verbali che cominciano pazientemente ad analizzare il mondo. Poi sono così potente che io credo davvero che, siccome dico bottiglia, questo sia l'equivalente della parola bottiglia. Non è così, questa è una superstizione. Ci vuole ben altro per capire che cosa dice una parola. Ma è attraverso la parola che io costruisco finalmente, finalmente un lavoro. Finalmente l'uomo è il prodotto del suo lavoro, perché l'uomo è il prodotto delle sue parole e le sue parole sono il prodotto delle sue azioni e le sue azioni sono il prodotto dei suoi strumenti, senza dei quali non c'è nessun uomo, nessunissimo mai stato sulla terra. Allora voi capite che se ci inoltriamo in questo modo di ragionare, alcune cose importanti credo si possano rapidamente dedurre da tutte queste osservazioni. Anzitutto l'universalità del linguaggio. Il bastone è bastone, ma persino il sincrociclotrone di Ginevra è il sincrociclotrone e non è un'altra cosa. Ha i limiti della oggettività del mondo di cui è fatto. Vi ricordate, no? Mi trasmette la oggettività del mondo, mi dice guarda che il mondo si può fare queste cose, sì, ma col bastone non ce la fai, devi fare altre cose. Ecco, la parola ha invece la virtù che nessuno strumento materiale, diciamo così, per intenderci ha, perché è universale, perché non c'è cosa che non si possa dire, perché tutte le cose si possono dire, anzi tutte le cose si dicono, se no non le staremmo dicendo, come anche che c'è qualcosa che non si può dire, lo si dice, no? Quindi la parola è universalmente distesa, come la rete di Wittgenstein, su tutte le cose del mondo, le ha analizzate, le ha estratte, le ha teorizzate, le ha identificate. Più parole ho, più saperi ho, più parole ho, più la mia sapienza, diciamo così, è analitica, articolata, profonda. Vedete, è solo uno spunto, In questo il linguaggio ha un solo equivalente nella nostra umana esperienza. E sapete che cos'è? è il denaro. Come il linguaggio può dire ogni cosa, il denaro è il segno di ogni cosa, da quando c'è denaro su questa terra. E questa sarebbe una via di indagine molto, molto interessante, molto importante, che non posso altro che accontentarmi di averla accennata. Ma il linguaggio, insomma, è la universalità, è ciò che nomina e che dà un valore oggettivo al nome, così come il denaro già dà un nome, un valore oggettivo alla cosa, alla merce, eccetera. Benissimo, quindi le conseguenze dell'operazione del linguaggio sono straordinarie. Senza l'universalità del linguaggio non abbiamo nessun lavoratore, senza l'universalità del discorso non c'è nessun sapere. In qualunque luogo della specializzazione umana voi vi mettete, non si può procedere senza linguaggio. Il sincrociclotone non parla, i neuroni non parlano. Ci vuole un discorso, Ci vuole un discorso attraverso il quale diciamo: ma vediamo di fare così, facciamo questo esperimento, vediamo cosa succede. Ah, ma l'altra volta era andata meglio. Senza questi discorsi l'Homo sapiens non sarebbe diventato sapiens e non avrebbe invaso la Terra, evidentemente. Questo è verissimo. C'è un però. Ed è l'ultimo punto al quale tengo moltissimo, perché qui di nuovo si annidano molte difficoltà e molte superstizioni. Il linguaggio è universale, ma qual è la sua oggettività? Del bastone abbiamo detto. Il bastone ha l'oggettività dell'albero, no? È fatto di albero e mi pone tutti i limiti, per cui qual è la grandezza della scienza, in particolare della scienza moderna? Che essa procede prendendo cose del mondo e usandole per studiare il mondo. Qui è detto tutto il mistero della scienza, tutto qui. La scienza ha la grandezza, no? Di dire: io guardo la luna, ma non la guardo solo con gli occhi, no? Con l'occhiale di Galileo. E quindi iscrivo la luce della luna su una cosa che è una cosa del mondo, che è un cannocchiale. E allora lì l'oggettività non è una mia idea, l'oggettività è la cosa che me la dà. È per questo che la scienza, e soprattutto la scienza moderna, è così universalmente oggettiva. Per cui quando mi dice: guarda che non puoi essere più tolemaico, devi essere copernicano, nessuno può rifiutarsi a questo, perché te lo fa vedere con le cose stesse, delle quali si giova per fare le sue ricerche strumentali, per usare i suoi strumenti a scopo di conoscenza, con un'arte della invenzione, diceva Leibniz, no, straordinaria. Il linguaggio può fare altrettanto? No. È qui il punto. Il linguaggio non ha l'oggettività della ricerca scientifica, del lavoro scientifico, del lavoro. È quello che caratterizza il linguaggio, la sua oggettività, se vogliamo chiamarla così, coincide con la sua universalità, in sostanza, cioè con quella universalità che è propria di ogni comunità nell'ambito delle sue credenze, cioè dei suoi discorsi. I discorsi che facevano gli ateniesi nel V secolo avanti Cristo, quello era il frutto del loro linguaggio. Loro credevano negli dèi, credevano in tante cose che erano ovvie per tutti, perché supportate dal linguaggio. Il linguaggio è quello che nomina le cose e che le comunica agli altri esseri umani, no? Fra di loro. E quindi è attraverso i discorsi del linguaggio che gli esseri umani si fanno un'idea universale del mondo. Quindi sono due cammini paralleli. C'è un lavoro che fai coi bastoni e c'è un lavoro che dice: i bastoni sono utili, chi ce li avrà mai donati? È forse un dio, forse il dio dei bastoni, eccetera, eccetera. Abbiamo insomma una universalità caratterizzata dal consenso. L'universalità della lingua è la verità, l'invenzione della verità. Non c'è bisogno della verità per dire che un bastone va bene per rompere le noci. Che bisogno c'è della verità? Basta dire: guarda che se vuoi rompere le noci, il bastone funziona. Invece con la parola si comincia a entrare nel regno della verità. Si entra nella situazione in cui quello che dici può essere vero oppure no. Però può essere condiviso oppure no.
Voi capite che qui abbiamo il cespite, la radice, l'origine prima di quella che chiamiamo religio, di tutte le religioni, di tutte le specie che hanno abitato la terra. Religio vuol dire legame. C'è un legame che è quello che in comune crediamo. Noi abbiamo un legame, per esempio, se lo abbiamo, in comune crediamo che la democrazia sia meglio di altre forme di governo. È una verità di tipo scientifico oggettivo? No. È una verità che nasce dal nostro colloquio, che nasce dal fatto che ci riconosciamo nel linguaggio, ci trasferiamo l'uno nell'altro attraverso le parole, le comunicazioni. È lo strumento fondamentale col quale sin dall'inizio l'essere umano, attenzione, che aveva visto la morte, non sviluppo questo tema che d'altronde è già stato sviluppato molto bene da tanti, è la lingua che mi fa vedere la morte, l'animale non vede la morte, è l'essere umano che vede il mortuum, perché lo può confrontare con la parola. Prima parlava, ora non parla più. Quindi lo invochiamo tutti nel suo nome, avendo perso lo spirito, il fiato. È la parola che ha visto la morte, è la parola che consola dalla morte attraverso la religione, attraverso il rito, il mito, tutto quello che ha messo in cammino la civiltà, capite? È la religione sostanzialmente che nasce di lì ed è la parola lo strumento che esorcizza la morte, che sogna la vita eterna, eccetera, eccetera, eccetera. È il grandioso mondo che sta dietro di noi. Ma noi, vedete, lo dicevo all'inizio e ora lo uso per concludere, per tante ragioni, ovviamente per il frutto del lavoro di comunità lontanissime nel tempo, noi siamo tutti figli di Socrate in Occidente. E Socrate, così come Platone ce lo ha appunto raccontato, tradotto in una figura del discorso universale, Socrate è colui che ha fatto un passo indietro. È colui che ha detto bisogna sacrificare per far contenti gli dèi. Ma tu come lo sai? E che quindi ha messo un inciampo determinante sulla universalità della funzione della parola in quanto creatrice di religio, di legame comunitario, di credenza condivisa. Ecco, da allora, da quando l'Occidente si è sviluppato come Occidente della razionalità, come Occidente della filosofia, della storia, della scienza, ma soprattutto nel mondo moderno, dopo la grande accoppiata con la tradizione naturalmente ebraica, evangelica, eccetera, eccetera. Ecco, è da allora che noi abbiamo un problema che ora sta esplodendo in maniera enorme. Perché non possiamo negare i successi delle scienze, non siamo mica cretini. Ed è inutile, no? Tappare occhi e orecchie. Quello che la scienza dice in quanto lo ha provato, addirittura lo ha fatto, è incontestabile. Partiamo di qui. Chi non vuole partire di qui, non possiamo nemmeno parlare con lui, perché non abbiamo più niente in comune con lui. Noi sappiamo che la Terra non sta ferma, ma nello stesso tempo siamo comunità. Tante comunità sul pianeta Terra, tante comunità con la loro religio. Anche noi, anche la filosofia è una forma di religio, è una credenza che si muove nel tempo, che si trasforma attraverso il lavoro che gli uomini fanno e quindi le conoscenze oggettive che progressivamente riescono a catturare, ad acquistare. Come mettiamo insieme queste cose? Come creiamo una cultura che senza rinunciare alla sua funzione fondamentale, che è quella di creare una comunità, una religion, una, come dire, conseguenza, una consistenza, un sentirsi partecipi di una cosa comune, anche in tutte le differenze possibili, ma partecipi di una cosa comune, come possiamo questo trasferirlo anche nella produzione infinita, delle specializzazioni infinite, della biologia che fa cose incredibili e della fisica che fa cose incredibili. Come rimettiamo insieme tutto questo? Come ricostituiamo una base comune? Ecco, io credo che la risposta più giusta da dare, quella che può aprirci un po' il cammino, è di dire innanzitutto una cosa importantissima. Una cosa importantissima. Che cosa è accaduto qua? Che uno parla, gli altri ascoltano con grande cortesia, devo dire, con grande gentilezza e generosità. Che cosa accade? Che quello che parla dice la verità? O magari che lui lo pensa, poi altri sono più prudenti, come io sarei a mia volta al posto loro. No, signori, non è così. Se guardiamo quello che dicevamo all'inizio, l'uomo è il prodotto del suo lavoro, il lavoro sono le infinite operazioni strumentali di cui è capace, allora anche questo discorso, sapete, anche il discorso della filosofia, anche il discorso dei sapienti, anche il discorso del Papa, anche il suo, è il prodotto del lavoro di tutti. È il prodotto del lavoro di tutti, anche di quelli che non si sognano di frequentare discorsi come questi, che non verrebbero mai ad una conferenza di filosofia. Io parlo così perché l'uomo del 2017 lavora così e mi crea gli strumenti di cui tutti noi siamo competenti, usiamo. Mi rende quell'uomo che sono, che non sono uguale a quello che era il mio maestro. No, non posso essere uguale a quello. Che non posso essere uguale a Heidegger, pur con la stima profonda di tutte le cose che ho imparato da lui, che non avrei niente da dire senza di lui. Però non posso essere d'accordo quando lui mi dice si tratta di trovare una giusta relazione con la tecnica. No, amico mio, no. La tecnica è ciò che ha fatto l'uomo e che continua a fare l'uomo, e noi dobbiamo farci carico di questo fatto. Non possiamo chiuderci nei nostri dipartimenti, nei nostri istituti, nei nostri lavori particolari. L'economista sa l'economista, l'artista sa l'artista, no. Questo certamente continua a essere importantissimo per gli effetti, diciamo, che produce. Ma ciò per cui può produrre quegli effetti non dipende dall'economia, non dipende dalla filosofia, non dipende dall'arte. Dipende dal lavoro comune che continuamente cambia le cose, perché continuamente strumentalizza la nostra vita in altra maniera. Perché è tanto problematico parlare con i ragazzini? Ma perché i ragazzini sono dotati, appunto, come l'homo habilis, hanno una serie di cose habilis di cui io non ho neanche idea, non le frequento, non le frequento nello stesso modo. Il mondo cambia continuamente per l'operare di tutti e di ciascuno, diceva Hegel. Il mondo cambia per una sorta di potere nascosto, ma non è nascosto perché ce lo nascondono, è un potere invisibile, il potere per cui lì non c'è più questo negozio, qua non c'è più questa possibilità di lavoro, però se ne è aperta un'altra di lì, però adesso c'è modo di fare i libri in un altro modo, però adesso c'è modo di informarsi anche in un'altra maniera. E questo è lavoro, lavoro, lavoro strumentale. Resti, resti, resti che noi stiamo lasciando alle nuove generazioni. Ed è all'interno di questa partecipazione universale che noi diventiamo quello che siamo. Pensiamo quello che noi supponiamo di pensare per nostra iniziativa. No, sono le cose che ci costringono a cambiare idea, a pensare nel modo in cui le cose ci mostrano che la realtà è. Ma le cose sono sempre un piccolo gruppetto di cose rispetto all'universalità. E quindi la nostra arte della conoscenza attraverso il lavoro quotidiano è infinito. E allora la vera questione che affido a tutti voi: come si fa a costruire una cultura infinita? Lo dico in una maniera nicciana che forse è più, come dire, accessibile. Come si fa a tramontare nella maniera giusta, a accettare il proprio tramonto e la propria funzione di trasmissione a coloro che abiteranno, come tutti noi abitiamo il passato, no? Tutte le cose che ci circondano sono il passato, anche la lingua che io parlo è il passato. Come accade che noi trasmettiamo questo senza volerne avere il possesso, ma nella generosità del dono verso coloro che dovranno abitare questi segni, abitare questi bastoni e portarli ad una espressione il più possibile unitaria, il più possibile non conflittuale, il più possibile generosa? Come si fa a innescare una politica della cultura così? Io posso solo dire, se la filosofia non ci prova, non è più filosofia. Grazie.